che la sfumo leggermente per evitare che i nostri amici, quelli sintonizzati su Oltrelago, sui normali, pensino che c'è qualche problema in radio, in trasmissione. C'è. Ma il problema c'è.
C'è un problema.
E siamo noi.
È la sofferenza universale, che è la prima verità del buddismo.
Eccola, io la lascio, senti? La lasciamo come sottofondo. Caro Marco, io ci ho pensato, ho avuto una settimana per pensarci, per riflettere su quanto avevi detto, però non mi hai ancora, come dire, no, non mi hai convinta, perché non devi convincermi, però sono molto occidentale, mi rendo conto.
Ma ho fatto uno dei fondamentali errori che uno si dovrebbero mai fare, né nella filosofia né nel buddismo, nel senso che queste cose che ho cercato di dire la settimana scorsa, cioè appunto della non sussistenza dell'io e di come l'io sia l'effetto di una trama di relazioni infinita, teoricamente infinita, e continua e perenne, che i buddhisti chiamano samsara, è una cosa che va compresa come punto di arrivo di un percorso di liberazione dalla sofferenza. Cioè il punto di partenza sono le quattro nobili verità, che tutto è sofferenza, che soffriamo, che è una realtà, il fatto che soffriamo, non che, come dire, che tutto è orribile, ma che la sofferenza è una realtà, ecco, diciamo in maniera un po' più morbida, la sofferenza è una realtà. Questa sofferenza ha un'origine, e l'origine può essere individuata e rimossa attraverso una pratica, attraverso una via che è di pensiero, di azione e di meditazione. Perché proprio perché si è capito la volta scorsa che sono difficili questi concetti filosoficamente parlando, e sono ancora più difficili per noi occidentali, che abbiamo fondato tutta la nostra identità culturale sul fatto che l'io esista, ma lo erano anche gli indiani, solo che il buddismo sono quella parte, diciamo, di indiani che avevano fondato la loro cultura sul fatto che l'anima e l'io esiste, che hanno capito che l'io in realtà è la grande illusione, è l'imbroglio che ci fa perdere un sacco di tempo dietro un obiettivo che non c'è. E allora il nuovo obiettivo per i buddhisti è capire come rimuovere questa consapevolezza. Ecco, rimuovere questa consapevolezza, che è la causa di tutta la nostra sofferenza, perché ci porta a desiderare, ad attaccarci alle cose, a entrare in conflitto con gli altri, e non cooperare veramente, se non per scopi egoistici. Ecco, questo nuovo obiettivo richiede veramente una grande fatica, ed è quindi da raggiungere con una pratica reale nella nostra vita, e con un modo di pensare, e poi anche con la meditazione. Abbiamo sentito delle campane tibetane, perché per i tibetani la meditazione è fondamentale. Siccome sono cose difficili da pensare, bisogna pensarci proprio bene, e per pensarci il nostro cervello ha bisogno di tanto ossigeno, di buone condizioni, di concentrarsi, e quindi nelle tecniche filosofiche buddiste la meditazione sono fondamentali. Noi occidentali, quando facciamo filosofia, parlando, lo facciamo standoci seduti nella nostra stanza a leggere un libro, o a volte passeggiamo parlando con altri o da soli. I buddhisti, quando fanno filosofia, si argomentano, discutono anche loro, soprattutto nella relazione tra maestro e discepoli, che cerca, il maestro appunto cerca e commenta i testi, cerca di spiegare e commenta i testi della tradizione buddista, e questo lo facciamo anche noi occidentali, di leggere e commentare testi, però loro fanno anche tramite la pratica della meditazione. Noi la meditazione la usiamo non per la filosofia, ma per la religione, la chiamiamo preghiera. E in realtà, ed è questo che ci fa pensare anche a noi che il buddismo sia una religione, ma in realtà loro non stanno pregando, stanno pensando, stanno facendo filosofia quando meglio, cercando di spegnere, come dire, la parte più eccitata del pensiero. C'è una bella immagine del laghetto, che se il laghetto è agitato, si agitano le acque di un laghetto, non si può vedere il fondo, ma se le acque sono ferme, no? Il fondo, allora le acque diventano più trasparenti e si può vedere il fondo del laghetto. L'obiettivo della meditazione è quello, calmare le acque per poter vedere in fondo veramente a noi, vedere appunto qual è il vero legame tra illusorio, tra l'io e la realtà. Anzi, vedere l'illusorietà di questo legame. Quindi è inutile che io provo in una puntata, in 1000, 2000 puntate, a cercare di spiegare queste cose, quando semplicemente ognuno dovrebbe mettersi a meditare se le vuole comprendere e comprendersele da solo. Che poi è anche un po' il fine del buddismo, anzi è l'obiettivo ultimo del buddismo, che i buddisti chiamano illuminazione, riuscire a comprendere queste cose. Allora, su queste cose buddisti ci sono due versioni del buddismo. Una, il buddismo zen mi piace di più, perché l'illuminazione non arriva tutta insieme, ma un pezzettino alla volta. Cioè ogni volta che facciamo una cosa che va nella direzione della comprensione di queste cose, siamo un pochino illuminati. Invece, un pochino illuminati non in senso elettrico, senso intellettuale. E invece per i buddisti tradizionali l'illuminazione arriva tutta insieme, cioè mi sforzo, lavoro, non capisco mai, però a un certo punto giro l'angolo della mia coscienza e l'illuminazione arriva. E a me piace più la versione giapponese, perché poi comunque anche i buddisti tradizionali sono favorevoli alla gradualità, anzi la gradualità è un fondamento del buddismo, della pratica del buddismo. Però mi piace anche che l'illuminazione arrivi un pezzettino alla volta, mi sembra così poetica.
Un po' un buddismo da lumaca.
Sì,
da che tartaruga, ci si arrivi un pezzettino. Ecco, senza correre.
Sì, forse è un residuo della mia cultura cristiana, cioè che Dio ci attira sempre un pezzettino a sé, no? Nell'escatologia cristiana, da quando nasciamo a quando moriamo, Dio ci attira sempre un pezzettino a sé, cioè ci porta sempre verso la salvezza, e siamo noi che facciamo attrito, almeno questo nella concezione più mistica del cristianesimo. Forse, come dire, forte di questa convinzione occidentale, mi piace pensare la versione zen più confacente al mio modo di pensare. Ma leggiamo un po' di cose buddiste, cioè vediamo che cos'è una pratica buddista, cioè che unisce questo aspetto di pratica attiva, ma anche di studio e di meditazione. Leggeremo un libro pubblicato da Ubaldini Editore. Allora, Ubaldini Editore di Roma è il più grande editore italiano per le cose un po' strane, diciamo, le cose esoteriche, le cose iniziatiche, le cose astrologiche, le cose buddiste, pubblica delle cose fantastiche.
Astrolabio Ubaldini.
Sì, pubblicano delle cose fantastiche. Questo è un testo, è la traduzione italiana di un testo in inglese, Ken MacLeod, in cui commenta, riporta, traduce in inglese e commenta, quindi è una traduzione non dal sanscrito, ma dall'inglese, delle 37 pratiche del Bodhisattva, il Bodhisattva vuol dire l'illuminato, insomma il Buddha, di un monaco vissuto nel quello che per noi è il nostro medioevo, cioè a ridosso del 1300 d.C., che si chiama Tokme Zongpo, spero di averlo pronunciato bene, ma è difficilissimo pronunciare il tibetano. E queste 37 pratiche sono 37 riflessioni, appunto, su che cos'è il buddismo, sulla pratica per diventare un illuminato. E inizia così. Ovviamente la traduzione italiana della traduzione inglese del testo tibetano. Ora hai una buona barca, pienamente equipaggiata a disposizione, così difficile da trovare. La buona barca sono gli insegnamenti del buddismo, il Dharma, come lo chiamano i buddhisti. Per liberare te stesso e gli altri dall'oceano del samsara, che è l'origine della sofferenza. Il samsara, insomma, l'insieme delle relazioni che ci fanno soffrire. Giorno e notte costantemente studia, rifletti, e medita. Questa è la pratica del Bodhisattva. Allora, è il punto di partenza. Consapevoli delle quattro nobili verità, la buona barca, e allora dobbiamo fare questo: studiare, riflettere e meditare. Sei disposta, Anna, a studiare, riflettere e meditare?
Assolutamente.
Per liberarti dalla tua sofferenza. Però, sì. Perché evidentemente ci piace soffrire, perché se capissimo che questa cosa funziona, lo faremo tutti. L'attrazione verso le persone care ti cattura nella sua corrente. L'avversione verso coloro che ti contrastano brucia interiormente. qui c'è, inizia la polarità dei pensieri positivi e dei pensieri negativi. Lo ripeto, l'attrazione verso le persone care ti cattura nella sua corrente, l'avversione verso coloro che ti contrastano brucia interiormente. L'indifferenza che finge di non vedere ciò che va fatto è come una cavità oscura. Lascia la tua terra natia. Questa è la pratica del Bodhisattva. Questo veramente sia l'attaccamento verso le cose che ci piacciono, verso le persone care, cattura nella sua corrente, sia l'avversione verso coloro che ci detestano, che ci brucia interiormente. E poi anche l'indifferenza, no? Di non vedere ciò che va fatto, e questo è come una cavità oscura, cioè non possiamo più fingere che non abbiamo un problema, mettiamola così. E quindi non lasciarti coinvolgere dai fattori di disturbo, e le reazioni emotive svaniranno gradualmente. Questo è l'esempio del laghetto che dicevo prima. I fattori di disturbo e le reazioni emotive svaniranno gradualmente. Non lasciarti coinvolgere dalla distrazione, e la pratica spirituale crescerà spontaneamente. Mantieni la consapevolezza chiara e vivida, e nascerà la fiducia nella via. Fai affidamento sul silenzio. Questa è la pratica del Bodhisattva. Io non riuscirò mai a essere un Buddha, perché sono logorroico essenzialmente. Mi sta dicendo questo. Questo monaco del 1300, Tongme Zongpo, mi sta dicendo questo. Tu un Buddha non lo diventerai mai. Fai affidamento sul silenzio. Questa è la pratica del Bodhisattva. Ti separerai dagli amici di vecchia data e dai parenti. Ti lascerai alle spalle le ricchezze ottenute con fatica. L'ospite, la tua coscienza, lascerà la locanda e il tuo corpo. L'ospite è la tua coscienza, no? La falsa illusione che la tua coscienza esista. Lascerà la locanda, il tuo corpo. Rinuncia alla tua vita. Questa è la pratica del Bodhisattva. Questo è uno dei, come dire, dei versi che fa vedere come certe cose della pratica buddista e del misticismo cristiano di fatto convergano, no? Ricorderai nel Vangelo: chi non ama, chi non odia, anzi, dice Gesù, i suoi genitori e li ama più di me e non mi segue, no? Non capirà nulla, non raggiungerà la salvezza. Cioè Gesù è radicale, no? Se non lasci tutto e mi segui, se non lasci il tuo lavoro, se non lasci la tua vita e mi segui, seguire Gesù significa seguire, come dire, quella via, la pratica del Vangelo, no? E non ottieni nulla. E la stessa cosa, la stessa radicale scelta, la propongono anche i buddisti. Con alcuni amici i tre veleni continuano a crescere. Studio, riflessione e meditazione si indeboliscono. Mentre svaniscono gentilezza, amorevole, mentre svaniscono compassione. Abbandona le cattive amicizie. Questa è la pratica del Bodhisattva. Quindi non ti devo abbandonare. Scusate, non ti devo abbandonare, Anna, perché, come dire, tu non sei una cattiva amicizia e non mi avveleni l'interiorità.
Bravo.
Non mi distrai dalla meditazione e dalle buone pratiche.
Anzi.
I cattivi amici sono quelli che in qualche modo anche ti lodano, no? Ti rendono sempre più orgoglioso, ti venerano. Quelli possono essere considerati cattivi amici in un'ottica buddista anche. Non solo quelli che ti portano, come dire, a fare una vita troppo legata ai piaceri e ai vizi, ma soprattutto forse i peggiori cattivi amici sono quelli che ti fanno sentire importante e ti venerano addirittura.
Beh, i cattivi maestri.
Sì.
Per altre storie.
Sì, invece adesso segue, come dire, quelli, i buoni insegnanti. Con alcuni insegnanti i tuoi difetti scompaiono e le capacità aumentano come la luna crescente. Abbi cari questi insegnanti, più cari del tuo stesso corpo. Questa è la pratica del Bodhisattva. Qui c'è un elemento importante nella tradizione buddista, cioè il rapporto maestro-discepolo. È difficile capire, è un po' lo stesso rapporto che noi in Occidente abbiamo tra l'analista, lo psicoanalista e l'analizzato. Cioè non è possibile capire certi problemi della nostra mente risolvendoli dal punto di vista nostro, della nostra stessa mente. Cioè non si può analizzare se stessi. Quello che possiamo fare è farci aiutare da qualcuno che di fatto ci legge esteriormente e non confuso con i nostri sentimenti, le emozioni negative, le proiezioni, eccetera, ci dice razionalmente che cosa è più giusto e sbagliato per noi, no? Ci aiuta a farcelo capire essenzialmente, non ce lo impone. Ecco, il buon insegnante della pratica buddista è un po' come lo psicanalista occidentale, cioè ti legge dall'esterno e ti fa vedere dove il tuo ragionamento è ancora invischiato nell'illusione di te stesso. Quindi, ad esempio, io mi illudo di essere già un piccolo Buddha e giustamente il maestro esternamente mi dice: non vedi che questa illusione di essere già un piccolo Buddha è una cosa che rafforza il tuo ego e non una cosa, come dire, che lo alleggerisce, no? Insegna questo. Chiusi nella prigione da loro stessi concepita, gli dei ordinari non possono proteggere nessuno. Dove allora troverai rifugio? Cerca rifugio in ciò che è affidabile, i tre gioielli. Questa è la pratica del Bodhisattva. I tre gioielli, cioè appunto la meditazione, la pratica. Allora, qui sta dicendo una cosa importante. Vabbè, i buddisti di una volta credevano in una sorta di pantheon, di divinità, che in qualche modo erano come gli uomini e le donne, ma liberi da ogni sofferenza perché appunto non avevano un corpo, vivevano con un corpo perfetto, eterno e incorruttibile, un po' come gli dei dell'antica Grecia, ecco, se vogliamo. Ecco, questi dei, nemmeno questi dei sono felici, possono essere veramente felici, nemmeno gli dei del Pantheon greco. Ora, gli dei del Pantheon greco non lo erano, anzi, erano pieni di vizi, erano pieni dei peggiori vizi degli umani, fra l'altro. Basta pensare a Giove che si trasformava in tutti i possibili tipi di bestie per poter accoppiarsi con maschi o con femmine indipendentemente, il che me lo rendeva molto simpatico, a dire la verità. Però siamo concordi, insomma, che non è un buon atteggiamento per una divinità. Però i greci in questo erano, devo dire, insuperabili. I buddisti invece avevano questa idea di questi dei perfetti, che in realtà per i buddisti, cioè i buddisti, i tibetani, la religione tradizionale tibetana, che però appunto questi dei per i buddisti perfetti non sono, perché se continui ad avere un io, sarai sempre infelice. Non importa che se, anche se sei Dio, no? Cioè l'essere più perfetto e assoluto dell'universo, se tu continui ad avere un'autocoscienza, soffrirai, soffrirai e continuerai a soffrire, anche se sei onnipotente e onnisciente. Perché quello sarà la causa della tua sofferenza, quell'io sarà la tua causa della sofferenza. Questo ovviamente è un punto di massima distanza dall'Occidente e dalle religioni occidentali, perché noi pensiamo proprio che Dio abbia un'autocoscienza, anzi, il fatto che Dio ha un'autocoscienza e ama se stesso è la base del sistema trinitario, quindi la base della religione cristiana in tutte le sue forme. Ma perfino nella versione islamica o ebraica quel Dio è autocosciente, cioè è persona, teologia, e è un Dio personale. Ecco, questo Dio, questa idea di Dio, non è compatibile con il buddismo, perché questo Dio per i buddisti è, anche se noi teologicamente lo diciamo perfettamente felice e fonte di ogni amore, in realtà per i buddisti è infelice e soffre, pieno di sofferenza, perché crede di fatto che esista. Se vogliamo pensare a una prospettiva divina, allora è più simile quella dei buddisti a quella del cosiddetto deismo, mi confondo sempre, deismo, cioè quel Dio impersonale, assoluto, tipico ad esempio della prospettiva filosofica di Spinoza o anche di Giordano Bruno. Ecco, oppure che verrà così di altri filosofi del Settecento, del periodo dell'Illuminismo. Ecco, il dio del deismo allora è più simile al divino che potrebbe esistere nella prospettiva buddista. Ma andiamo avanti. Tu, Anna, ogni tanto, quando divento troppo noioso, dimmi, è l'ora di far partire la canzone,
No,
così anche
tranquillo,
ascolti.
tranquillo. No, non ti preoccupare che ti tengo sott'occhio.
Brava, controllami. La sofferenza dei regni inferiori è estremamente difficile da sopportare. Il saggio dice che è il risultato delle azioni distruttive. Pertanto, anche a costo della vita, non commettere azioni distruttive. Questa è la pratica del Bodhisattva. Allora, questa è una cosa molto bella perché, vabbè, qui nella cultura tibetana si pensava a una sorta di inferno dove, come dire, le cose andavano a complicarsi rispetto a questa vita, si soffriva ancora di più. Però in realtà qui quello che sta dicendo è questo: se non ti riesci a fare del bene, almeno cerca di evitare di fare del male. Questo è un, come dire, un punto fortissimo nel buddismo, cioè il fare del bene è diverso dal fare del male, cioè non sono l'opposto, no? Il non fare del male, il fare del male, il non fare del male, il non fare del bene e il fare del bene sono quattro cose distinte. Va bene? Ti è chiara questa cosa, Anna? Cioè,
Sì,
fare
sì.
del male, non fare del male, non fare del bene e fare del bene sono quattro cose distinte, non sono, come dire, delle coppie oppositive. Quindi, se non ti riesci a fare del bene perché non hai ancora capito che la direzione è quella, la pratica del buddismo, almeno smetti di fare del male. Cioè, elimina quei due gradi lì bassi.
Scusa, ma ce l'hai con me?
No, non ce l'ho con te. No, tu sei una brava persona, Anna, non credo che tu faccia del male. Anzi, credo che tu faccia del bene. Non ce l'ho con te. La felicità dei tre mondi scompare in un istante, come una goccia di rugiada su un filo d'erba. La liberazione suprema non cambia mai, mira a quella. Questa è la pratica del Bodhisattva. Quindi, né nell'inferno né nel paradiso c'è la felicità. La felicità può essere soltanto intesa come liberazione dalla sofferenza. Questo è una cosa un po' pessimista, perché noi sappiamo che cosa significa essere felici, lo viviamo, però ecco, questo essere felici in realtà non ci rendiamo conto che in fondo è un alleggerimento dell'ego. Quando siamo felici non siamo, come dire, concentrati su noi stessi, sul pensare noi stessi in maniera più forte. Quando siamo felici, che proviamo la felicità, la serenità, la gioia, in realtà siamo proiettati verso l'esterno. È un atto abbastanza naturale del nostro modo di pensare. La gioia, la serenità ci fa stare bene con gli altri essenzialmente e conseguentemente con noi stessi. Ma lo stare bene con noi stessi è una conseguenza dello stare bene con gli altri. Se uno, ad esempio, prova a analizzare i propri stati di gioia, può incominciare a capire qualcosa del buddismo. Cioè, quando si sta bene, perché si sta bene? Lo capisco che quando uno sta bene vorrebbe, cioè, o semplicemente stare bene e basta, però se ci butta un occhio al suo star bene, forse può capire qualcosa di più sul buddismo. Ogni essere, questo sono dei versi bellissimi, ogni essere è stato tua madre e si è preso cura di te. Se tutti soffrono da un tempo senza inizio, come puoi essere felice? Per liberare gli esseri illimitati, dai origine alla mente del risveglio. Questa è la pratica del Bodhisattva. Allora, questa che abbiamo letto è una delle cose più belle e più sacre nell'ottica buddista. Cioè, se tu decidi di diventare un Buddha, che vabbè, puoi anche non farlo, ovviamente, Anna, puoi continuare a fare queste belle trasmissioni radiofoniche, ma
Grazie.
se tu volessi diventare una Bodhisattva, cioè un'illuminata, dovresti fare, come dire, questa promessa: voglio diventare un'illuminata per sollevare tutte le persone dalla loro sofferenza, tutti gli esseri senzienti, anzi, tutto ciò che esiste dalla loro sofferenza. Ogni essere è stato tua madre e si è preso cura di te. Questo è un verso bellissimo. Ogni cosa è stata tua madre e si è presa cura di te perché ha contribuito a formare i tuoi pensieri. Non siamo sciolti, non siamo indipendenti. Siamo dentro, appunto, come dicevo nella puntata scorsa, all'inizio di questa, una rete di coproduzione condizionata e reciproca. Tutte le cose sono in relazione. Quindi ogni essere è stato tua madre e si è preso cura di te. Questa è l'idea di immortalità dei buddisti, che nostra madre, cioè nostra madre, la persona che abbiamo amato, in realtà è diffusa su tutte le persone che si sono prese cura di noi. Tutte le persone che sono state in relazione con noi, tutte le cose che sono state in relazione con noi, sono state nostra madre. Tu sei stata mia madre, Anna, adesso lo sei perché mi ascolti e quindi mi stai aiutando a produrre i miei stessi pensieri, a creare me stesso, e io sono tua madre perché ti sto aiutando a creare te stessa, a definire te stessa. Faccio parte di questa rete che in qualche modo circoscrive la tua mente. E quindi, se una persona vuole diventare un Buddha, non può diventare, voglio diventare un Buddha perché, come dire, voglio volare come l'omino di Matrix che alla fine vola, che, questo è il grande fraintendimento appunto di Matrix, cioè il Buddha non ti dà un potere in più, lo devi fare perché vuoi aiutare tutti e tutte a soffrire di meno, a liberarsi dalla sofferenza. Dai origine alla mente del risveglio. Tutta la sofferenza deriva dal desiderare la propria felicità. Il completo risveglio nasce dall'intenzione di aiutare gli altri. Pertanto scambia completamente la tua felicità, così con la sofferenza degli altri. Questa è la pratica del Bodhisattva. Questo, come dire, è la sottolineatura di quello che abbiamo detto. Tutta la sofferenza deriva dal desiderare la propria felicità. Il completo risveglio nasce dall'intenzione di aiutare gli altri. Pertanto scambia completamente la tua felicità con la sofferenza degli altri. Questa è la pratica del Bodhisattva, l'ho ripetuto. E voi lo ripeto ancora una terza volta, è bellissimo. Tutte le volte che leggo questo libro mi dà una tenerezza incredibile perché è pieno di cose bellissime. Cioè, se
Però
ci concentriamo, dimmi.
ricordiamolo anche il titolo, è 37 pratiche del Bodhisattva di Ken MacLeod, Astrolabio Ubaldini.
In realtà l'autore sarebbe questo Tong Mei Zhong Po.
Vabbè, però diciamo che ci affidiamo alla traduzione per Astrolabio
Certo.
Ubaldini, che poi alla traduzione mi viene da sorridere, comunque di Ken MacLeod, che l'ha fatto in inglese, che poi l'abbiamo fatto in italiano, eccetera. Tu
Io sto leggendo il testo,
stai
però in realtà
leggendo
ognuna.
quello in sanscrito? Sì, l'abbiamo
No,
compreso.
no. No, sto leggendo il testo tradotto in italiano, però diciamo questo libro è seguito da tantissime pagine di questo MacLeod che commenta e spiega queste cose che stiamo leggendo. Io lo sto facendo anch'io di commentare e leggere
Bravo.
e lo fa anche questo, ma non mi piace molto, devo dire, il suo commento, devo dire. Però vabbè, è un
Vabbè, a
programma.
me il tuo piace, quindi che ci
Vabbè,
frega
sì.
di Ken
Ma
MacLeod?
è anche l'unico che hai sentito, quindi.
Appunto, quindi è perfetto per me. Senti, potremmo fare un secondo di pausa? Secondo te?
Volentieri.
Ci sta
Sì,
bene? Dai,
ci
sì,
sta benissimo.
alleggeriamo un attimo alleggeriamo il karma. Si può alleggerire, secondo te? Noi occidentali?
Certo, sì. Certo,
Sì, dai, dai.
soprattutto con cose ironiche.
Bravo, e allora che ironia sia.
Essere o dover essere, il dubbio amletico, contemporaneo come l'uomo del neolitico, nella tua gabbia 2x3, mettiti comodo, intellettuali nei caffè, internetologi, soci onorari del gruppo dei selfisti anonimi, l'intelligenza è demodè, risposte facili, dilemmi inutili. Cercasi, storie dal gran finale, sperasi, comunque vada Pantarei, I'm singing in the rain, lezioni di Nirvana, c'è Buddha in Finlandia, per tutti un'ora d'aria di gloria, la folla grida un mantra, l'evoluzione inciampa, la scimmia nuda balla, occidentale. Di Chanel su corpi asettici, mettiti in salvo dall'odore dei tuoi simili, tutti tuttologi col web, coca dei popoli, oppio dei poveri. Karma, la scimmia nuda balla, testa si distrae, cadono gli uomini occidentali, scarma. Occidentali scarma, la scimmia si rialza. Namaste.
Con questo om ti restituisco la parola, caro Marco.
Sì, continuiamo a leggere questi versi delle 37 pratiche del Bodhisattva di Tokme Zongpo. Mi commuovono così tanto queste parole che se potessi averlo qua, Tokme Zongpo, me lo abbraccerei con affetto infinito, anche se non oso immaginare come possa essere un monaco vissuto quasi nel 300. Quindi secoli fa, insomma, però e in che condizioni poi nel Tibet si stava alla fine del 1200. E anche se qualcuno, spinto da un bisogno disperato, ti deruba o induce qualcun altro a rubarti tutto ciò che possiedi, dedicagli il tuo corpo, le tue ricchezze e tutto il bene che hai fatto farai. Questa è la pratica del Bodhisattva. Ora inizia una serie di versi che di fatto parlano del perdono, della parte della compassione che ha a che fare con chi ti fa del male. Chi ti fa del male ti aiuta, nell'ottica buddista, della pratica buddista, a essere migliore, perché, come dire, se ferisce il tuo orgoglio, ti fa male. Se tu impari a decostruire il potere dell'orgoglio e del narcisismo anche passando da questa via dolorosa, anche quello ne è utile. Se non hai fatto nulla di male, eppure qualcuno cerca di farti tagliare la testa, spinto dalla compassione, prendi su di te ogni suo veleno. Questa è la pratica del Bodhisattva, finiscono sempre con questi versi. E di nuovo, anche se qualcuno diffonde nell'intero universo dicerie infamanti e maligne sul tuo conto, pensa tu che stai a Bracciano e non a Bracciano, a Trevignano sul lago.
Vabbè, il lago è lo stesso, dai, il lago è quello.
È lo stesso, sì. Però sì. Dico, qui nell'intero universo, anche se qualcuno diffonde nell'intero universo, quindi non soltanto a Carrara come capita a me, dicerie infamanti e maligne sul tuo conto, ripetutamente, con cuore aperto e amorevole, loda le sue capacità. Questa è la pratica del Bodhisattva. Anche se qualcuno ti umilia e accusa di fronte a una folla di persone, consideralo il tuo maestro e rendigli umilmente omaggio. Questa è la pratica del Bodhisattva. Sono bellissimi questi versi e li trovo veramente pieni di poesia. Anche se qualcuno che è amato come un figlio ti tratta come il suo peggior nemico, colmalo di attenzioni amorevoli come una madre che cura il figlio malato. Questa è la pratica del Bodhisattva. Anche se qualcuno a te pari o inferiore ti umilia per sembrare migliore, trattalo con rispetto come se fosse il tuo maestro, innalzalo al di sopra di te. Questa è la pratica del Bodhisattva. E ancora, quando sei povero, disprezzato, gravemente malato e afflitto da disturbi mentali, non perderti d'animo. Prendi su di te la sofferenza e la negatività di tutti gli esseri. Questa è la pratica del Bodhisattva. Cioè, puoi essere anche la peggiore persona come condizione. Sei povero, disprezzato, gravemente malato e afflitto da disturbi mentali, non perderti d'animo. Ama gli altri. Prendi su di te la sofferenza e la negatività di tutti gli esseri. Al contrario, anche quando sei famoso e onorato da tutti, è ricco come il Dio stesso della ricchezza, sappi che il successo nel mondo è effimero e non lasciare che ti dia la testa. Questa è la pratica del Bodhisattva. Allora un po', come dire, l'esito di tutti questi versi sul perdono, sulle persone che ci fanno male, che umiliano il nostro orgoglio, oppure lo esaltano, no? In entrambi i casi noi dobbiamo sempre concentrarci sull'amore e la compassione nei confronti degli altri, perché gli altri stanno soffrendo come noi e più di noi, no? Dobbiamo pensare questo, come noi e più di noi, perché noi almeno abbiamo capito che c'è una via per uscire dalla sofferenza, loro nemmeno quello hanno capito, quindi soffrono anche più di noi, sono ciechi, non vedono che c'è una possibilità per smettere di soffrire. Però il senso poi finale di tutto questo percorso nel perdono, nella compassione, nella tolleranza e pazienza rispetto agli altri è: se non sottometti il nemico interiore, la tua rabbia, più nemici vinci nel mondo, più ne arriveranno. Chiama raccolta le forze della gentilezza amorevole e della compassione e sottometti la mente. Questa è la pratica del Bodhisattva. Cioè l'obiettivo finale è quello di sottomettere il nemico interiore. Avrai sempre nemici, sarai sempre in conflitto se tu non togli la conflittualità dal tuo cuore. Questo anche sembra una cosa ovvia, ma siamo veramente disposti ad accettarlo. Ricordi Anna, quando all'inizio diceva non si può far finta. Cioè anche far finta di non vedere le cose che vanno fatte è sbagliato. Ma siamo veramente in grado di capire che tutte le guerre possono finire, e ci tengo insomma a ribadirlo, in questi momenti in cui i conflitti stanno aumentando un po' in tutto il pianeta, tutte le guerre possono finire se ognuno di noi toglie la guerra dal suo cuore, no? Dalla sua interiorità, dalla sua mente, se la conflittualità, il nemico esce dalla nostra testa, allora il nemico non esiste più. Questo vale per qualsiasi sentimento negativo. Se gli togliamo la forza, lo smettiamo di alimentare nella nostra testa, smette di esistere. Questo, cioè, la realtà è quello che pensiamo per i buddhisti. La realtà, quello che ci influenza, quello che influenza gli altri, trasforma gli altri, è quello che in qualche modo alimentiamo con i nostri pensieri. Qui ed ora. Se noi iniziamo adesso a togliere il nemico della nostra testa, non ci sono nemici. Non esiste nessun nemico, esistono altre persone che stanno soffrendo e noi dobbiamo aiutarle a smettere di soffrire. Cominciamo ad alleggerire i nostri pensieri dalla conflittualità e quindi stiamo facendo finire la guerra, prima dentro di noi e poi anche fuori. Lo posso rileggere, Anna, mi piace. Se non sottometti il nemico interiore, la tua rabbia, più nemici vinci nel mondo, più ne arriveranno. Chiama raccolte le forze della gentilezza amorevole e della compassione e sottometti la mente. Questa è la pratica del Bodhisattva. I piaceri dei sensi sono come acqua salata. Più ne bevi, più hai sete. Questo potrebbero metterlo sui baci perugina quando lo scarti. E i piaceri dei sensi sono come acqua salata. Più ne bevi, più hai sete. A qualsiasi oggetto sia attaccato, lascialo subito andare. Questa è la pratica del Bodhisattva. Bisognerebbe fare del terrorismo commerciale e riscrivere tutti i foglietti dei baci perugina. Così quando uno li ha... Sto facendo pubblicità ai cioccolatini, ma sono gli unici che hanno dei messaggi che hanno a che fare con l'amore. Sostituendoli con le 37 pratiche del Bodhisattva di Tokme Zongpo. Non so se venderebbero ugualmente tanto, però
no,
sì, sono
io
talmente
credo
buoni.
Credo di no.
Sì, sì, sono talmente buoni.
Ah, certo, certo. Mm.
Non per le frasi scritte.
No, le frasi qualsiasi diciamo che magari farebbero riflettere un po' di più. Però...
I cioccolatini buddisti. Potremmo tentare di lanciarli.
Va bene,
qualsiasi
dai,
cosa...
come li vogliamo chiamare questi? Dai, io ti prendo
allora,
il volo. Eh? Come li vogliamo chiamare questi?
Gli atroci perugina, per imitare il nome di quelli che già esistono. Se c'è un imprenditore in ascolto, ma tanto non ci ascolta nessuno, lo invitiamo a contribuire al progetto.
Ah, beh,
qualsiasi
facciamo...
cosa sorge
crowdfunding per gli atroci perugina. No, vabbè, gli atroci di Perugia. No, sono un sacco di amici di Perugia. No, gli atroci perugini, dai, gli atroci perugini, va bene.
Gli atroci carrarini, anche se
ecco,
vuoi.
Carrarini siamo... viene meglio perché in effetti
lo sappiamo di essere atroci.
Siete... Esatto, dai.
Qualsiasi cosa sorga nell'esperienza è la tua mente. La mente stessa è libera da ogni limite concettuale, riconoscilo e non nutrire fissazioni soggetto-oggetto. Questa è la pratica del Bodhisattva. Questa va riletta e commentata un pochino perché è difficile. Qualsiasi cosa sorga nell'esperienza è la tua mente, cioè la tua mente è il frutto di tutto quello che vivi, di fatto, di tutto quello che pensi. La mente stessa è libera da ogni limite concettuale, riconoscilo e non nutrire fissazioni soggetto-oggetto. È quello che ho provato a dire nella scorsa puntata e anche all'inizio di questa. Non esistono i correlati, ma solo le relazioni. La fissazione soggetto-oggetto è l'idea che esista il soggetto e l'oggetto. In realtà esiste solo la relazione tra cosa? Tra quello che io penso di essere e quello che penso che quello sia. Ma in realtà io penso di essere qualcuno, è una relazione. Io penso che quello sia qualcosa, è una relazione. No? Non sono vere cose, sono relazioni tra cose che non esistono. E quindi qualsiasi cosa che sorge nell'esperienza è la tua mente è questo. Quando incontri qualcosa che ti dà piacere, benché appaia bello come un arcobaleno d'estate, non considerarlo reale. Lascia andare l'attaccamento. Questa è la pratica del Bodhisattva. Abbiamo visto le cose negative, ma anche le cose positive. Qualcosa, ma anche qualcuno che ti dà piacere, benché appaia bello come un arcobaleno d'estate, non considerarlo reale. Lascia andare l'attaccamento. Questa è la pratica del Bodhisattva. Ogni forma di sofferenza è come sognare che sia morto tuo figlio. Scambiare la confusione per realtà ti logora. Quando ti scontri con un'avversità, considera la confusione. Questa è la pratica del Bodhisattva. Ogni forma di sofferenza è come sognare che sia morto tuo figlio. Cioè, ogni cosa che ci fa soffrire in fondo ci manda nel panico, no? Non riusciamo a gestirlo. Ci genera ansia e ci sfugge. Queste pratiche buddiste mi ricordano molto un articolo che ho letto qualche tempo fa di un medico, il solito studio dell'università inglese, per cui uno sosteneva che facendo una serie di pratiche si poteva vivere addirittura 30 anni di più. Queste pratiche consistevano nel non fumare e non bere alcolici, ma anche non mangiare carne, non mangiare. Insomma, alla fine si doveva mangiare solo verdura e fare tanto movimento fisico. E mi sembrava una vita così triste che ho detto, ma ne valeva veramente la pena vivere quei 30 anni in più? E mi è venuta in mente la battuta di Woody Allen che dice, ho smesso di fumare, vivrò una settimana in più, sicuramente in quella settimana pioverà sempre. E era di che film? Non mi ricordo in quale film fosse. E, però ecco, cioè, dobbiamo pensare se ne vale la pena di praticare il buddismo, cioè se veramente capiamo che cosa ci fa soffrire. Però si può anche, come dire, non praticare tutto il buddismo, ma praticarne un pezzettino solo. Sicuramente l'idea di alleggerire le ansie, le paure, le angosce che ci prendono ogni giorno può essere utile a stare meno peggio. Se quelli che aspirano al risveglio devono dare persino il loro corpo, a cosa serve parlare delle cose che semplicemente possiedi? Pratica la generosità senza aspettarti nessun compenso o risultato. Questa è la pratica del Bodhisattva. Così come bisogna essere indipendenti dall'attaccamento rispetto all'attaccamento delle persone, anche rispetto all'attaccamento delle cose. Se non sai badare a te stesso perché non hai nessuna disciplina etica, l'intenzione di prenderti cura degli altri è una presa in giro. Osserva una condotta etica senza curarti della vita convenzionale. Questa è la pratica del Bodhisattva. Ora, è chiaro che questa disciplina etica è un'autodisciplina, appunto, non essere schiavo delle proprie passioni, delle proprie illusioni, delle proprie emozioni eccessive. Quando il Matteo Ricci andò in Cina, era un gesuita di Macerata, andò in Cina per convertire i cinesi al cristianesimo, aveva conosciuto un po' del buddismo, stando molti mesi prima nella colonia portoghese di Goa, che era in India, e aveva pensato che forse il buddismo poteva essere uno strumento per aiutare nella conversione dei cinesi, che però in realtà non erano molto buddisti. E quindi pensò a quale forma di pensiero occidentale fosse più simile al buddismo, avendo scartato quasi subito il cristianesimo, perché sì, ci sono elementi di contatto, l'abbiamo visto, l'amore, la compassione, eccetera, capì che forse la filosofia occidentale più simile al buddismo era lo stoicismo, cioè quella disciplina della tarda classicità diffusasi prima in Grecia e poi a Roma. Cicerone ne è un esponente, che in qualche modo predicava questo equilibrio nei temperamenti, delle emozioni, dei sentimenti, della vita personale, che in qualche modo ci staccasse un po' dall'orgoglio e dall'egocentrismo. E quindi cercò di proporlo alla corte dell'imperatore della dinastia dei Ming. Ti dice niente questa cosa? Ti suggerisce niente questa cosa, Anna?
Ma sì, la dinastia.
Di un gesuita, gesuita sì. Euclideo, gesuita Euclideo, vestito come dei bonzi per andare a corte, ecco, la canzone.
Degli imperatori. Sì.
Sì, sta facendo riferimento.
Dei Ming.
Stava facendo riferimento proprio a questo episodio.
Gravità permanente. Chissà se l'ha trovato.
Sì, ma no, ora non serve che la canti tutta. Però il fine degli stoici è questo, di trovare un centro in qualche modo di gravità permanente, ma per negare quel centro stesso, non per rafforzarlo. I bodhisattva che vogliono abbondare in virtù, una persona che ti fa del male è un tesoro prezioso, coltiva la pazienza verso chiunque, senza irritazione o risentimento. Questa è la pratica del bodhisattva, coltiva la pazienza verso chiunque.
Ci devo lavorare molto.
Chi ti fa Io anch'io abbastanza, insomma, poi con un figlio tredicenne è un però ecco, mio figlio tredicenne che continuamente mette al limite, porta al limite la mia pazienza, in ottica buddista è un grande maestro. Glielo devo dire stasera quando torna a casa. Oggi è uscito con i suoi amici, tornerà, che avrà fatto sicuramente qualche danno, quindi mi sarà maestro stasera nell'esercitare la mia pazienza. Gli uditori e i Buddha solitari che agiscono solo per il proprio benessere praticano come se avessero la testa in fiamme. Ah, qui ce l'ha con i buddhisti stessi. Per aiutare tutti gli esseri, investi la tua energia nella pratica, è la fonte di ogni capacità. Questa è la pratica del bodhisattva, cioè non lo devi fare per te, cioè non pratichi il buddismo per te, per essere veramente felice. Sei felice quando sono felici tutti, cioè quando hai aiutato tutti a smettere di soffrire. Comprendo che le reazioni emotive sono demolite dalla visione profonda sostenuta dalla quiete. Coltiva la stabilità meditativa che supera i quattro stati senza forma. Questa è la pratica del bodhisattva. Allora, questo finalmente, dove dire, dopo una lunga pars destruens, cioè delle cose che non si devono fare, questo ci aiuta invece a capire che cosa è utile fare in questo senso. Comprendo che le reazioni emotive sono demolite dalla visione profonda sostenuta dalla quiete. Coltiva la stabilità meditativa. Quindi se tu, leggendo di dentro, ti senti calmo, ti senti tranquillo, non ti senti agitato dalle emozioni, ecco, forse sei sulla buona strada. Quindi non ti arrabbiare, Anna, stii paziente. E quando senti che stai meglio, sei sulla buona strada. Senza saggezza, le cinque perfezioni non sono sufficienti per ottenere il pieno risveglio. Coltiva saggezza e mezzi abili. Libero dalle tre sfere, questa è la pratica del bodhisattva. Ce la facciamo a leggere le ultime sei, Anna, secondo te?
Sì, certo.
Va bene. Se non penetri la tua confusione, potresti essere solo un materialista abbigliato da praticante. Indagua continuamente la tua confusione ed eliminala. Questa è la pratica del bodhisattva. Questo è sempre, ora incomincia le cose un po' più costruttive. Penetra la tua confusione ed eliminala. Danneggi te stesso quando reagisci emotivamente e ti lamenti delle imperfezioni di altri bodhisattva, delle imperfezioni di chi è entrato nella grande via. Non dire nulla. Questa è la pratica del bodhisattva. Allora, questo va perfetto per noi italiani che ci lamentiamo sempre degli altri e mai di noi stessi. Succede anche ai monaci buddisti, evidentemente, e già, come dire, 700-800 anni fa succedeva. Danneggi te stesso quando reagisci emotivamente e ti lamenti delle imperfezioni degli altri bodhisattva, anche quando li invidi essenzialmente, anche quando litighi con gli altri per il prestigio e le ricompense, compromette apprendimento, riflessione e meditazione. Abbandona ogni attaccamento alla cerchia familiare o alla cerchia di coloro che ti sostengono. Questa è la pratica del bodhisattva. Questo vale molto sul lavoro, no? Le invidie, le gare, la competizione, pensare che gli altri sono più bravi o peggiori di noi. Io conosco delle persone con le quali lavoro o che mi sono amiche, che gli piace sempre raccontare di come gli altri colleghi o colleghe non lavorano bene. E questo anche sono forme di confusione delle nostre emozioni e di rafforzamenti del proprio ego. Quindi sono pratiche che in qualche modo vanno lasciate andare. Perché sempre pensare che gli altri siano peggiori di noi o noi siamo migliori di loro? Questo non fa altro che rafforzare il nostro ego. Le parole dure turbano gli altri e minano l'etica del bodhisattva. Non turbare il prossimo e non usare un linguaggio offensivo. Questa è la pratica del bodhisattva. Questo vale un po' per tutte e per tutti, non trattare male gli altri. Quando le reazioni emotive prendono slancio, è difficile far funzionare i rimedi. La persona attenta e consapevole utilizza i rimedi come armi per annientare l'avidità e le altre reazioni emotive non appena si manifestano. Questa è la pratica del bodhisattva. Allora, questo, insomma, tutti l'abbiamo sperimentato. Quando c'è una situazione, diciamo, di conflitto, di instabilità emotiva anche rispetto agli altri, non è utile alimentarla, perché se l'alimenti ti sfugge sempre, sempre più di mano. E questo, come dire, quando litighiamo con gli altri lo facciamo sempre. La facciamo diventare sempre peggiore, la facciamo come una sorta di spettacolo di fuochi d'artificio, si fanno sempre colpi più grandi, cioè si aumenta sempre di intensità il conflitto, nella speranza forse di sopraffare l'altro, si alza la voce, ci si agita sempre di più, man mano che alimentiamo questa cosa ci sfugge sempre più di mano la situazione e si rende per noi e per l'altro sempre più complicata. La cosa migliore è far funzionare i rimedi. I rimedi sono tutto quello che abbiamo visto fino adesso: la pazienza, la tolleranza, l'attenzione, l'ascolto, il prendersi cura. Se proprio non riusciamo a utilizzare nessuno di questi rimedi, andiamocene. Di fronte a un litigio, so che è fastidioso perché è un atteggiamento aggressivo passivo, però un atteggiamento aggressivo passivo, come dire, è meno peggio di un atteggiamento aggressivo attivo. Di nuovo, se non si riesce a fare del bene, cerchiamo almeno di evitare di fare del male. Un atteggiamento aggressivo passivo è sì, è sempre sgradevole, ma è meno sgradevole di un atteggiamento aggressivo attivo. In breve, in tutto ciò che fai, chiediti com'è la tua mente, momento per momento, essendo continuamente presente e consapevoli. Realizzi ciò che aiuta gli altri. Questa è la pratica del bodhisattva. Questo è difficilissimo, infatti. È il penultimo verso. In tutto ciò che fai, chiediti com'è la tua mente, momento per momento. È veramente difficile essere costantemente gli analisti di noi stessi, non potendolo nemmeno fra l'altro fare da soli. Quindi bisognerebbe chiederlo a noi stessi e chiederlo anche al maestro. Maestro, sto facendo bene, sto pensando bene, ma questo tecnicamente si chiama stalking e credo che fosse una pratica non sana anche per i buddhisti di 700-800 anni fa. Quindi è difficilissimo chiedersi com'è la propria mente momento per momento, essere continuamente presente e consapevole, però se non ci riusciamo sempre, proviamo a riuscire, cioè possiamo tentare di farlo qualche volta. Quando proviamo emozioni intense, ad esempio, chiediamoci che cosa stiamo provando, com'è la mia mente adesso, perché sono agitato, che cosa mi agita, quando ci arrabbiamo, quando siamo in ansia, che ci svegliamo la notte con le ansie, perché sono in ansia? È vero che se comincio a farmi certe domande poi smetto di non riaddormentarmi più, però ci sono momenti in cui chiedersi come si è, leggersi, guardarsi, perché si sta vivendo quello stato emotivo, può essere utile comunque a far sì che quello stato non si ripeta più, o che si ripeta in maniera più attenuata e meno fastidiosa. Chiediti com'è la tua mente momento per momento, essendo continuamente presente e consapevole. Non ci riuscirà momento per momento per sempre, però momento per momento, per brevi momenti, scusatemi per il gioco di parole, però può essere utile in qualche modo per focalizzare la nostra attenzione su noi stessi. Adesso questa cosa usa molto anche nella psicologia commerciale, mettiamola così, si chiama mindfulness, no? Come dire, consapevolezza di sé, che però, come dire, è una cosa utile sempre, indipendentemente, ecco, dalla prospettiva filosofica che si vuole adottare. Anzi, fare filosofia in generale, questo finora non l'abbiamo mai detto parlando della filosofia, ma fare filosofia, per fare filosofia serve una consapevolezza, momento per momento, continuamente presente e consapevole, non lo so se ci riesce, però almeno momento per momento, tutte le volte che ci riesce. E infine l'ultimo verso recita: per dissipare la sofferenza degli esseri illimitati, con la saggezza libera dalle tre sfere, dedica tutta la bontà generata da questi sforzi al risveglio. Questa è la pratica del Bodhisattva. Avendo letto queste cose, avendo fatto uno sforzo mentale e anche emotivo per stare dietro a queste cose, possiamo dedicare questo sforzo, se vogliamo essere coerenti con quello che abbiamo scritto, al desiderio di aiutare tutte le persone a soffrire di meno, per causa del proprio orgoglio, del proprio narcisismo e per causa del proprio ego. Quindi, in questo, come dire, rendiamo onore a Thokme Zongpo, che ci ha raccontato queste 37 pratiche, cercando anche noi, e qui mi faccio di nuovo prete, come sempre, alla fine di ogni trasmissione, cercando di ogni puntata, di essere anche noi dei liberatori degli altri. Cioè, se vogliamo liberare noi stessi dalla sofferenza, dobbiamo dedicarci alla sofferenza degli altri. Non per orgoglio, non lo dobbiamo fare per orgoglio, non per la ricerca della santità, lo vogliamo fare proprio perché gli altri non hanno capito, come noi, che è possibile liberarci della sofferenza dedicandoci agli altri. È un circolo virtuoso, non vizioso, anche se sembra un po' vizioso nei ragionamenti. In realtà è un circolo virtuoso, perché se tutti in qualche modo si dedicassero agli altri, sicuramente la sofferenza generale calerebbe di livello. Di tutti questi versi, a me quello che è piaciuto di più, e poi lo chiedo anche a te, Anna, quindi riguarda gli appunti: quello che tutti sono nostra madre, mi piace tantissimo, e quello che il nemico nasce dal fatto che lo nutriamo dentro di noi, questo nemico immaginario. E poi sicuramente, sì, questo della madre forse è quello che mi piace di più e che mi commuove di più. Ogni essere è stato tua madre e si è preso cura di te. Se tutti soffrono da un tempo senza inizio, come puoi essere felice? Per liberare gli esseri limitati, dà origine alla mente degli svegli. Questa è la pratica del Bodhisattva. Sì, questo forse è quello che mi piace di più di tutti. Qual è stato il tuo preferito?
Mi associo. Sì, faccio un po' fatica con la del nemico. Questo della madre è bellissimo. è molto bello, molto bello. Sì.
Però anche questo è bello. Se non sottometti il nemico interiore, la tua rabbia, più nemici vinci nel mondo, più ne arriveranno. Chiama raccolta le forze della gentilezza amorevole e della compassione. È bello anche questo. E sottometti la mente.
Ma allora, io intanto devo dire che per riassumere un pochino, mi fa un po', adesso la butterò come al solito, no? Su qualcosa di molto più leggero, però è della serie quando sei felice facci caso, perché insomma poi il tutto, no? È che noi siamo sempre troppo presi.
Questa è la consapevolezza. Chi ha scritto felice, quella cosa lì, pensava al buddismo.
Vedi? Ma guarda che io sto citando, vedi che tu mi hai detto, ma cosa pensi tu del buddismo? Io in realtà ne so, ma insomma non mi va di spacciarmi per qualcosa di diverso. Di sicuro mi sarei aspettata da te una domanda che non è arrivata e che era, per esempio, chiedi chi erano i Beatles, ma quello non me l'hai chiesto e lì ti avrei saputo rispondere. Chiedi chi era qua, chi era là, ma i Beatles non me l'hai chiesti. Invece per quello che riguarda la nostra puntata, io credo che mai come in questa occasione, anche la scorsa settimana, ma in questa occasione in particolare, io credo che come istruzioni per un ascolto consapevole è ascoltatela questa puntata e riascoltatela più volte. Perché è esattamente quello che tu hai fatto come buona pratica, no? Quello del leggere e rileggere.
Sì.
Perché è come la visione o l'ascolto di un brano, la visione di un film, no? Che magari hai la necessità di aspettare qualche giorno perché ti arrivi pienamente il significato. Ecco, io credo che questa sia una delle puntate dei normali che ha la necessità, più di molte altre, di essere ascoltata e riascoltata, proprio per entrare meglio. E comunque la mamma è sempre la mamma.
Cioè, ascolta,
gli altri voglio... 36 diciamo che sì, va bene, ma le 37 pratiche, quella lì è proprio, dai, su, su.
Eh no, però è il senso della compassione, cioè, certo. Se non capiamo che gli altri sono i nostri di ci creano nella relazione, non possiamo capire. I buddhisti dicono madre, perché anche Dalai Lama vuol dire grande, sì, oceano di saggezza, vuol dire Dalai Lama, però nella parola, c'è una parola buddista di queste importanti, non mi ricordo se la parola stessa Lama vuol dire madre in qualche modo, o è legata alla radice di madre. Comunque loro danno, nella tradizione buddista si dà grandissima importanza alla madre, perché appunto è colei che crea
la vita.
Voglio chiudere con Jack Kerouac. Jack Kerouac, lo scrittore americano della Beat Generation, era di formazione cattolica, era canadese di origine, e però a un certo punto si avvicina al buddismo nella versione zen, che in America negli anni 60, 50 e 60 era molto diffusa, e scrive delle poesie zen buddiste molto belle. Una delle poesie più belle è un poema che si intitola La scrittura dell'eternità dorata. Qui dentro c'è uno dei versi più belli che secondo me sono del buddismo, e recita così, lo leggo prima in inglese: sociability is a big smile, and a big smile is nothing but teeth. Rest and be kind. La socievolezza è un grande sorriso. La socievolezza, cioè l'essere gentili, aperti, la socievolezza, è un grande sorriso. E un grande sorriso non è che denti, però appunto è soltanto una cosa. Riposa e sii gentile. È un verso sull'illusione del mondo prima che di noi stessi. A me è sempre piaciuto. Riposa e sii gentile. E poi ce n'è un altro che dice, un piccolo mantra dentro questa poesia, che dice: perdona, dimentica, proteggi e rassicura. Non riesco mai a trovarlo. Perdona, dimentica, come pratica buddista. Perdona, dimentica, proteggi e rassicura. Che è un po' la sintesi delle cose che abbiamo letto anche in questo testo di Tokme Zongpo. Perdona, dimentica, proteggi e rassicura. Dobbiamo in qualche modo lasciare andare i sentimenti negativi che ci produce la relazione con tutto, e al tempo stesso prenderci cura degli altri. Perdona, dimentica, proteggi. Quindi non portare il male, la negatività dentro di noi, e soprattutto portare il bene e la positività fuori di noi nelle relazioni con gli altri. In questo modo diventiamo, come dire, stiamo praticando il buddismo. Certo, bisogna anche meditare, bisogna anche riflettere, leggere, conoscere testi, però se soltanto facessimo queste quattro cose costantemente, perdona, dimentica, protegge e rassicura, che sono cose anche da cristiani, non solo da buddisti, staremmo già perfettamente praticando il buddismo, e sicuramente saremmo sulla strada dell'illuminazione, secondo la prospettiva buddista. Cioè la pratica profonda della compassione, soprattutto nella versione del tantra, del buddismo tantrico, è il mezzo migliore per raggiungere l'illuminazione, secondo la prospettiva buddista. Fermo restando che questo perdonare, dimentica, proteggere, rassicurare, non dobbiamo farlo per noi stessi, per la santità, se no siamo ancora schiavi dell'illusione di fare le cose per noi. Dobbiamo farlo veramente con un sentimento profondo di aiutare gli altri, le persone che ci l'obiettivo è questo. Ma se soltanto facessimo queste cose, perdonare, dimenticare, proteggere, rassicurare, già saremo sulla buona strada nella direzione dell'illuminazione. E mi chiedo.
Grazie, madre.
Va bene.
Beh, dai, perdona, dimentica, proteggi, rassicura. Mai detto niente, cioè, tutte cosettine.
Potrebbe essere il titolo di questa puntata, nonostante avessimo concordato diversamente.
Bene.
Potrebbe essere il titolo di...
Bene, io sì, mi sembra che, beh, avevamo concordato già, sono parole arcane. Sì, mi piace, molto, rende molto bene, in effetti. Allora, l'invito è appunto ad ascoltarlo, ad ascoltare la nostra puntata, a riascoltarla più e più volte. E poi ci si ritrova la prossima settimana,
sì.
Perché Marco abbiamo
esaurito
il nostro tempo. Di cosa parleremo la prossima settimana? Lo sappiamo già?
Se parlassimo di utopia, leggessimo un po' di utopia.
Dai, sì. I baci
partendo dalla Repubblica di partendo dalla Repubblica di Platone, proviamo a vederne alcune. Di città utopiche, di cose utopiche, dove tutto funziona, mostrando anche quanto sono distopiche.
Infatti, ti stavo dicendo, perché già forse qualche puntata fa avevamo lanciato questa cosa dell'utopistico e del distopico.
Ti era piaciuto?
Mi è piaciuto, è certo, perché le cose lineari non mi piacciono mai, mi piacciono sempre quelle che c'è qualcosa così. Va bene, allora, intanto godiamoci anche l'ascolto per l'ascolto, il riascolto in realtà di questa puntata, e poi la prossima settimana, chissà, sì, magari utopisticamente ci ritroviamo qua. Che dici, Marco?
Va bene.
Allora,
arrivederci,
buona serata. Chiudiamo con un brano dei Nirvana, anche questo farina del sacco del nostro filosofo. E la domanda potrebbe essere: ma che c'entra il buddismo con la filosofia? Beh, riascoltatevi le ultime puntate e lo scoprirete. Ciao Marco, grazie.
Ciao.